Giallo Mediterraneo, un podcast a cura di Barbara Pezzotti e Magica Fossati. Torniamo a parlare di giallo mediterraneo insieme a Barbara Pezzotti, la nostra esperta a cui ridiamo il benvenuto. Ciao Barbara.
Ciao a tutti voi.
Bentornata. Proseguiamo questa conversazione toccando un punto che abbiamo accennato in alcuni degli altri episodi dedicati al giallo mediterraneo, cioè la rappresentazione delle donne. Un punto dolente per certi versi, in un genere letterario che per lo più vede ancora una prevalenza di autori maschi. Abbiamo citato un nome femminile spesso, ad esempio, che nasconde un autore che è uomo nella vita, Yasmina Kadra. Effettivamente continua ad essere un genere dove dominano gli uomini.
Dunque, non in generale, perché poi sappiamo che anche nella tradizione anglosassone abbiamo le grandi regine del giallo, come Agatha Christie, per esempio, e anche nella tradizione americana ci sono Patricia Cornwell, un sacco di autrici famose. Quindi il giallo è un genere anche scritto da donne. Diciamo che il giallo mediterraneo un po' meno. Il giallo è anche considerato in maniera un po' superficiale come un genere letterario misogino, in cui appunto i protagonisti sono uomini e le donne figurano come vittime o love interest, quindi come fidanzate o mogli. Questo è vero anche questo fino a un certo punto, perché abbiamo anche tutta una tradizione di giallo femminista che è nato in America negli anni 70, di cui abbiamo un sacco di esempi in Europa e anche in Italia, se pensiamo ad Acciamaraini, che ha usato moltissimo il giallo per parlare appunto di violenza di genere. Però generalmente il giallo mediterraneo, almeno negli autori che io ho analizzato nel mio libro, purtroppo questa misoginia c'è e non possiamo non affrontare questo tema.
Insomma, non ci nascondiamo dietro un dito. La cosa che è un po' buffa è che tu a questo genere sei arrivata anche grazie ad una donna, in un certo senso.
Ma sì, grazie a varie donne, perché allora innanzitutto la persona in assoluto con cui io ho anche parlato di giallo, con cui appunto abbiamo avuto delle grandissime discussioni, che mi ha ispirato a occuparmi di questo di genere è mia zia Andreina. Mia zia Andreina, che è morta un paio di anni fa, purtroppo, che però era una avida lettrice di gialli, conservava religiosamente tutte le copie dei vecchi gialli Mondadori che lei aveva acquistava regolarmente, e guardava anche molte serie TV ed era molto appassionata soprattutto a questo sfida intellettuale che il lettore o chi guarda la serie TV ha con il detective, per cui aveva questa grande voglia di sconfiggere il detective e scoprire il colpevole prima, e quindi mi ha prestato molti gialli, abbiamo fatto delle grandissime discussioni e mi ha veramente comunicato questo grande amore per il giallo. E poi devo citare anche mia madre Graziella, che è una donna assolutamente coraggiosissima, che mentre mio padre odia la violenza e non guarda film in cui ci siano violenza, mia madre guarda operazioni, documentari di operazioni a cuore aperto. ed è anche lei una grande appassionata di gialli. Quindi in realtà il giallo passa attraverso, diciamo, la parte femminile della mia famiglia, di sicuro.
E non siete un'eccezione, perché in effetti ci sono molte lettrici di gialli, però appunto, come ci accennavi, nel giallo mediterraneo autori anche, come dire, che tu stessa ami tantissimo, scivolano un pochino sulla rappresentazione del genere. Da chi partiamo in questo episodio che va un po' a sfatare magari qualche mito?
Ma guarda, c'è l'imbarazzo della scelta, purtroppo, perché questo sguardo maschile sul corpo della donna è presente, come dicevo, in quasi tutti i gialli mediterranei, con una piccola eccezione di cui magari possiamo parlare, che è Petro Marcaris. Mi inizierei di nuovo da Yasmina Kadra. Mi rendo conto che abbiamo iniziato spesso le nostre puntate con Yasmina Kadra anche per esaltare, no, l'aspetto poetico, politico, culturale dei suoi romanzi, e purtroppo adesso qui dobbiamo parlare di cose che non sono così esaltanti. Perché Yasmina Kadra? Perché si vede veramente questa rappresentazione molto stereotipata della donna. Quindi da una parte abbiamo donne che usano il loro corpo per ottenere vantaggi nell'ambiente di lavoro, o le cosiddette femme fatale, quindi donne criminali, no? Che anche usano il loro appeal per poter commettere i loro crimini, che mettono in tentazione, inducono in tentazione il povero detective che è in realtà Pio, altrimenti. E dall'altra parte abbiamo le donne nella famiglia dell'ispettore Lob, che sono la moglie e la figlia, che rappresentano proprio la donna di casa, la donna dedicata alla famiglia e al marito, la donna senza nessun tipo di ambizione, che viene esaltata come la donna come dovrebbe comportarsi. E questo si vede in tantissimi romanzi e avventure dell'ispettore Lob. E volevo citare Il pazzo col bisturi, che è uno dei primi romanzi della serie, in cui Lob parla sia della figlia sia della madre. Allora, prima vediamo la descrizione della figlia. Nadia è semplicemente una meraviglia, fulcro della casa, si è accontentata del diploma e aspetta con saggezza il suo principe azzurro. Ha 18 anni, due occhi grandi affascinanti come aurore boreali, ma non vi darò il mio indirizzo. Quindi vediamo qui come la figlia viene esaltata proprio per la sua scelta di non avere un'istruzione oltre il liceo, di non avere una carriera e di avere come ambizione appunto quella del marito e della famiglia.
Ricordiamo, per chi magari non avesse sentito le puntate precedenti ma fosse approdato direttamente a questo episodio di Giallo Mediterraneo, che Yasmina Kadra non è una donna, perché forse qualcuno potrebbe essere tratto in inganno. È lo pseudonimo di un uomo che scrive appunto in francese e che al secolo si chiama Mohamed Moulessehoul. Quindi questa visione delle donne riflette, come dire, l'opinione dell'autore o semplicemente la descrizione un po' fedele di una società che l'autore descrive?
Beh, questo non lo sapremo mai, perché non viviamo con Yasmina Kadra, però il mio sospetto è che questa rappresentazione sia il risultato anche di un certo tipo di cultura, no? Che l'autore ha respirato, ha vissuto. E lo vediamo anche nella rappresentazione della moglie, che si chiama Mina. La mia Mina. Non ce ne sono due come lei nel quartiere. Sa leggere e scrivere, sa essere bella e solo per me. Sa affrontare una conversazione mondana, ma ha scelto di allevare i figli e amare il suo vecchio orso con un acuto senso della negazione. Molte sue vicine emancipate si stupiscono di vederla avvizzire stoicamente in un tugurio come il mio. Lei che trovano bella come un raggio di sole, lei che dicono essere istruita e presentabile, lei che vedrebbero detronizzare l'attuale segretaria dell'UNFA senza colpo ferire. La mia modesta Mina ribatte che lei ha una sola ambizione: stare bene con Dio e con il suo eroe di marito, che la tiene al guinzaglio da 28 anni, che non è capace di gorgheggiarle versi, che non sa offrirle gioielli e neppure fiori per il suo compleanno, che non le paga viaggi nei centri commerciali d'oltremare, che mugugna quando lei gli chiede l'autorizzazione per andare a far visita ai suoi genitori, che si struggono per lei a non più di due isolati di distanza. Vediamo che c'è un minimo di consapevolezza da parte dell'ispettore Lob. L'ispettore Lob si rende conto che è un tiranno nei confronti della moglie, ma allo stesso momento esalta questa subordinazione della moglie e la vede come una virtù. Fra l'altro, la segretaria dell'UNFA è l'Union Nationale des Femmes d'Algérie, l'Unione Nazionale delle Donne Algerine. Quindi lei potrebbe avere una carriera politica se volesse, ma in realtà ha scelto di rimanere a casa. E se questo non fosse già chiarissimo, nel Pazzo con i bisturi si ritorna sullo stesso argomento. E in un momento di ripensamento, quando l'ispettore Lob chiede alla moglie: ma ti ho tarpato le ali, no, in qualche maniera, lei lo rassicura. Avevo solo 17 anni e sognavo di diventare insegnante. Ero molto più impegnata a perfezionare i miei temi che a collezionare libri di cucina. E sei diventata mia moglie. Non si sceglie il proprio destino. Questo mi fa irrigidire. Mina mi ride in faccia, la sua stretta si accentua. Ti sarebbe piaciuto diventare insegnante, vero? Preferisco essere mamma. Certe volte mi chiedo se ho fatto bene a vietarti di lavorare. Hai fatto benissimo, Lob. Mi hai dato i figli e 28 anni di felicità. Allora, come donna faccio un po' fatica a simpatizzare con Lob e a non provare veramente un po' di pena per Mina quando leggo queste parti della serie di Yasmina Khadra.
Io, non avendo, come dire, una passione per Yasmina Khadra precedente, rimango parzialmente turbata da queste tue affermazioni, ma quello che più mi ha scioccato è stato leggere quello che tu hai scritto invece su un autore che conoscevo già bene, Jean-Claude Isaut, lo scrittore marsigliese che nella sua serie dedicata a Montale ritrae le donne in un modo che francamente non ricordavo. Forse questo riflette anche, come dire, una mia crescita personale o un cambiamento di atmosfera, di zeitgeist, diciamo così, nel tempo. Raccontaci cosa dice Isaut.
Allora, diciamo che non ci sono dei personaggi particolarmente importanti o forti nella serie di Jean-Claude Isaut, quindi tutti i personaggi femminili che appaiono nelle avventure di Fabio Montale sono persone che sono legate al detective in via sentimentale, quindi molto spesso viene dato soltanto il nome di questi personaggi, neanche il cognome, e molto spesso non sappiamo neanche che cosa fanno. Sappiamo soltanto che a un certo punto della vita dell'investigatore, del detective, sono state fidanzate, amanti, amiche, eccetera. Soltanto di due personaggi sappiamo la professione. Una è Babette, che è una giornalista che muore alla fine di Soleà e che viene rimpianta non tanto per la sua carriera di giornalista, anche se lei appunto ha fatto delle cose bellissime, perché appunto nel romanzo si capisce che ha scritto degli exposé contro la mafia, eccetera, eccetera, ma che viene rimpianta in quanto ex amante, quindi anche questo è abbastanza problematico. E poi una Marie-Lou, che è una prostituta. Ecco, queste sono, diciamo, le due professioni di cui siamo a conoscenza. Il resto è tutto praticamente ruota intorno al detective. Tutto questo arriva al suo apogeo in Casino Totale, il primo romanzo della serie del Fabio Montale, in cui lui torna a casa e trova Babette, la giornalista che è diventata sua amica, Marie-Lou, la prostituta che è anche la sua amante, e Honorine, che è la sua vicina di casa, una donna anziana che cucina per lui, e sono tutte e tre a casa di Fabio Montale. Vediamo che cosa suscita in Fabio Montale la visione di queste tre donne a casa sua. Erano lì, tutte e tre, Honorine, Marie-Lou e Babette, in terrazza a giocare a ramino. In sottofondo, Petrucciani, Estate. Uno dei suoi primi dischi, non il migliore, ce n'erano stati altri più curati. Ma questo pezzo smuoveva tonnellate di emozioni. Non l'avevo più ascoltato da quando Rosa se n'è andata. «Spero di non disturbarvi», dissi, avvicinandomi un po' contrariato. «Che fortuna, ehi! La terza partita che vinco», disse Honorine, visibilmente eccitata. Diedi un bacio ad ogni guancia, presi la bottiglia di La Gouvelin dal tavolo e andai a cercare un bicchiere. «Ci sono i peperoni ripieni nella pentola», urlò Honorine. «Riscaldali a fuoco lento. Babette, stanno a te le carte». Sorrisi. Qualche giorno fa questa era la casa di uno scapolo e ora tre donne ci stavano giocando a ramino a 9:50. Era tutto a posto. La cena pronta, i piatti lavati, la biancheria a asciugare fuori. Avevo di fronte il sogno di ogni uomo. Una madre, una sorella, una prostituta. Ero felice di vederle lì. Volevo bene tutte e tre. Peccato che non potessero essere un'unica donna da amare. Come vediamo qui, abbiamo l'amante, abbiamo l'amica, abbiamo la donna che cucina. E servono tre donne per accontentare un uomo, eh? Non ne basta una.
Un altro personaggio amatissimo, popolare e che sicuramente molti dei nostri ascoltatori già conoscono è naturalmente Montalbano di Camilleri. E anche il commissario Montalbano, diciamo che nel descrivere le donne a volte non riesce tanto a sfuggire a quella dicotomia, vero?
Ma sì, guarda, perché innanzitutto abbiamo dei personaggi ricorrenti, ma anche questi che corrispondono a dei cliché, se vogliamo. Allora, da una parte Abbiamo Adelina, che è la donna che fa le pulizie, che cucina per Montalbano.
La sua onorina, diciamo.
È la sua onorina, esatto. Quindi abbiamo questi personaggi che tornano poi nelle varie serie. È una donna che appunto fa le pulizie, cucina per lui, assolutamente non bella dal punto di vista sessuale, perché è una donna anziana, quindi non conta, devi soltanto cucinare, giusto? Ok. E poi abbiamo la fidanzata, no? Livia, che è descritta come una gran rompiscatole. Allora, non è che lei aiuta nelle indagini, non è particolarmente intelligente, non è particolarmente coinvolta. Sappiamo che è un lavoro d'ufficio, che viene dal nord, e che tutte le volte che viene in Sicilia, Montalbano si deve un po' destreggiare, cerca anche un po' di evitarla, perché è molto ossessiva, è molto petulante, crea evidentemente dei problemi al povero Montalbano. C'è un terzo personaggio, che è Ingrid, l'amica svedese, anche qui un altro tremendo cliché della donna del nord Europa, sessualmente libera, bionda con gli occhi azzurri, che è amica, non amica, in cui c'è questa specie di innuendo con Montalbano in varie avventure. Quindi anche qui abbiamo veramente un ritorno di cliché quando parliamo di donne in Montalbano. Tutto questo arriva anche dal punto di vista proprio dello sguardo invasivo, arriva all'ennesima potenza con il Pepe Carvaio e appunto la serie di Vasquez Montalbano. L'occhio del detective individua parti del corpo che vengono descritte in maniera, diciamo, molto minuziosa, e quindi queste donne vengono proprio scrutinate ai raggi X completamente da Pepe Carvaio. Anche Pepe Carvaio è una fidanzata rompiscatole, che è anche una prostituta, Charo, che però è molto petulante, vorrebbe avere una relazione, che è strano, no? Perché è una prostituta, quindi uno potrebbe anche descriverla come una donna liberata, che sa usare il proprio corpo, indipendente, eccetera, eccetera. Se vogliamo evitare il cliché appunto della prostituta sfruttata. Ma in realtà è molto petulante, vuole avere una relazione normale, molto conservatrice con Carvaio, che anche lui, insomma, si sente un po' ristretto, no? Da questa relazione. E si guarda in giro parecchio, Pepe Carvaio. Allora qui nel Labirinto Greco vediamo proprio la descrizione di una donna, Claire Delma, che arriva nell'ufficio di Pepe Carvaio perché vuole appunto assoldarlo per un'indagine, e Carvaio rimane completamente ipnotizzato dalla bellezza di questa donna. Era tanto bella che Carvaio impiegò qualche attimo a rendersi conto che era accompagnata. Soprattutto gli occhi, costruiti con pietre preziose, non ancora classificate da nessun geologo, e quei capelli miele scuro, pure loro, densi come i migliori mieli oscuri, che accarezzavano la sua testa di dea dolce, la pelle di pesca matura, la bocca baciatrice di parole. Allora, qui inizialmente possiamo dire, va bene, però è anche un'immagine abbastanza poetica, se vogliamo, no? Una descrizione poetica di questa donna meravigliosa. Però andando avanti nelle pagine, l'occhio di Carvaio si fa un pochettino più insistente, diciamo così, no? E gli occhi le diventarono color egeo, mentre il respiro le si alzava e abbassava sotto un pullover di lanetta sollevato su due seni sufficienti che Carvaio intuiva ben pieni e con i capezzoli ancora immaturi come le mammelle delle adolescenti. Qui abbiamo veramente un raggio X molto invasivo su parti anatomiche del corpo della povera Claire, che viene fra l'altro associata a quella di un adolescente. Quindi veramente un po' creepy, direi, no? Questa immagine della donna associata a una ragazzina, a una bambina, quindi abbastanza problematica, direi.
Posso chiederti se anche tu hai avuto però questo elemento di sorpresa retroattiva nel rileggere magari dei passaggi di libri che avevi conosciuto negli anni 90-2000 e che hai ripreso in considerazione adesso e che hai rivisto con occhi magari un po' diversi?
Ma guarda, ho letto Carvaio tardi, quando quindi avevo già il radar per queste cose. E quindi sono chiaramente rimasta molto sorpresa sin dall'inizio, però come te avevo letto Itso nel passato e molte delle cose che appunto avevo letto erano un po', mi erano un po' sfuggite, non so come dire. Mi sembrava che quando noi eravamo più giovani, posso dirlo, no? Anche ragazze, c'era un tipo di cultura diversa in cui lo sguardo dell'uomo anche per la strada, il commento per la strada, anche se antipatico, era più socialmente accettato che non ora. Quindi probabilmente non vedevamo alcuni passaggi, anch'io non vedevo alcuni passaggi dei romanzi di Itso come problematici, ma adesso chiaramente rileggendoli saltano un po' gli occhi.
Accennavi però che l'ispettore Aritos è un po' meno, come dire, misogino o comunque ha uno sguardo un po' meno maschilista sui personaggi femminili che propone.
Sì, nel senso che abbiamo il cliché della moglie appunto in casa che cucina, eccetera, eccetera, però che viene poi però contrapposta alla figlia Katarina, che è una donna colta, che va all'università, fa un PhD, apre uno studio legale perché diventa avvocato, che aiuta gli immigrati e che quindi è un esempio di donna nuova, che non ama cucinare, quindi questo crea un po' di tensione tra madre e figlia. Quindi abbiamo già questa contrapposizione che non esiste in Yasmina Kadra, perché abbiamo la figlia che è una specie di replica della madre. E poi abbiamo il gruppo di lavoro, no? I collaboratori di Aritos, che includono anche una donna, Kula, che da segretaria diventa poi agente di polizia e si dimostra essere l'elemento più valido nel team di Aritos, mentre non abbiamo poliziotti donne o investigatori donne né in Itso né in Pepe Carvalho. E poi c'è una cosa molto interessante, un personaggio molto interessante che si trova in Difesa Zona, pubblicato nel 1998, un uomo d'affari molto importante muore e a un certo punto una possibile sospetta è la moglie, Elena Fragachi, che l'ispettore Aritos ricorda perché in gioventù era una soubrette di cabaret, no? E che era un po' un oggetto del desiderio per l'ispettore Aritos. Quindi quella che potrebbe essere una potenziale femme fatale, invece poi si rivela essere innanzitutto di non essere assolutamente una femme fatale, di non essere lei la cattiva, e di essere una donna che è capace anche di riprendersi dalla morte del marito, di diventare un'imprenditrice, è una donna con un suo ethos, una sua grande moralità, tant'è vero che alla fine del romanzo Aritos le chiede mentalmente scusa e dice: io ti avevo etichettato come, no, la bellona senza cervello, magari senza sentimento, invece chapeau, mi devo veramente ricredere di fronte a questa donna, che è una donna che lui ammira ma senza tensione sessuale, senza nessun tipo di appunto innuendo che ci sono poi invece in tantissimi romanzi di Itso e Pepe Carvalho, dove qualsiasi donna finisce poi nel mirino del detective dal punto di vista sentimentale o sessuale. Qui non c'è nessun tipo di relazione né sentimentale né sessuale, c'è ammirazione per una donna che si sa ricostruire una vita e che ha un suo mondo interiore molto forte.
D'altro canto, però, ci sono anche delle autrici nell'ambito del giallo mediterraneo. Quale prospettiva offrono? C'è effettivamente una prospettiva magari un po' più femminista dal loro punto di vista?
Ahimè no! Perché sia nel caso di Alicia Jimenez Bartlett, sia nel caso della turca Aykol, abbiamo dei gialli che sono un po' romance e un po' gialli, in cui la vita privata della detective è veramente molto importante, molto, diciamo, in evidenza, come in Jean-Claude Itso. Io li definirei veramente un po' anche dei romance, perché l'aspetto sentimentale in Jean-Claude Itso è molto presente. Quindi da una parte sia Petra Delicado e anche la Katri Hirschel parlano dei pregiudizi che loro devono combattere sul posto di lavoro, perché in quanto donne non sono prese in considerazione come dovrebbero, specialmente Petra, perché lei è un'ispettrice di polizia. Dall'altra parte finiscono per diventare una specie di controparte dei detective maschili, perché dando molta importanza all'aspetto, diciamo, sentimentale nella vita di questi romanzi, fa sì che queste detective in realtà oggettivizzino il corpo maschile. Quindi vediamo veramente un riflesso di oggettivizzazione, di controllo, di analisi del corpo, per cui questi poveri uomini non solo sono innanzitutto vivisezionati anche loro in parti del corpo, quindi pettorali, ovviamente di vario genere, e poi appunto usati a scopo sentimentale o anche semplicemente solo sessuale nel caso di Petra Delicado. Quindi possiamo dire che qui ci troviamo di fronte a un giallo post-femminista piuttosto che a un giallo femminista vero e proprio. Per esempio, nella serie di Petra Delicado abbiamo Juan Monturiol in Un giorno da cane, che è un giovane veterinario che viene veramente vivisezionato consapevolmente dalla Petra, la quale dice: «Ormai da anni ero passata dalla condizione di oggetto erotico a quella di soggetto. Avevo smesso di fare la signorina seduta in un angolo ad aspettare il bel cavaliere che la inviti a ballare. Ero sempre io a scegliermi il partner». E qui va bene, no? Cioè c'è una specie di empowerment da parte di una donna. Ma poi dice: «Ero la Diana cacciatrice, la principessa capricciosa che indica col dito, la predatrice sessuale che divora il maschio». Quindi qui vediamo un completo ribaltamento, però ugualmente problematico. E poi soprattutto, sempre nella serie di Petra Delicado, verso la fine della serie, comincia a essere nostalgica, non ama più essere una predatrice sessuale, e invece di avere un rapporto più equilibrato con l'uomo, si butta sull'estremo opposto, cioè cerca il marito. E infatti alla fine Petra Delicado si sposa, è una famiglia diciamo tradizionale, e appunto lei dice a un certo punto: Marie Curie può anche aver inventato o scoperto il radio, ma io scambierei volentieri la scoperta del radio con il sorriso del mio partner. Quindi vedere come la carriera di una donna diventa una cosa meno importante del riconoscimento dell'affettività che viene appunto dall'uomo, dal maschio e da una famiglia di tipo tradizionale. E poi c'è anche una critica alle altre donne, che è una cosa molto post-femminista. Quindi molti dei criminali che sono scoperti sia nella serie di Ximena Bartlett e in quella di I Call sono donne. Quindi le donne mostri. Qui per esempio abbiamo anche qui un esempio abbastanza problematico, sempre da un romanzo di Petra Delicado. Alla fine, cioè appunto, viene scoperto il villain, il cattivone, che è una donna, e c'è questo commento, questa riflessione da parte di Petra. «Donne che cedono in affitto i loro bambini per foto pornografiche, una madre che condanna la figlia alla vergogna, proprio chi in teoria dovrebbe proteggerla e vegliare su di lei, la sola persona a cui lei possa affidarsi, la getta nel fango. Bene, molto bene, la vita è bella, ma come potranno vedere il mondo questi bambini quando saranno grandi?» Allora, io non nascondo che non ci siano dei casi come questi, però diciamo che nella maggior parte dei casi, purtroppo, la violenza di genere è perpetrata da uomini su donne, e questo appare in Petra Delicado, ma la colpa viene sempre data magari alla madre, che non ha saputo educare bene i figli. Cioè, quindi c'è questo modo di vedere la figura della madre come una figura di tipo criminale, e non c'è una problematizzazione a livello di cultura patriarcale che c'è invece, che troviamo in altri romanzi femministi, soprattutto di autrici americane e inglesi negli anni 70 e 80. Quindi ci troviamo in un momento di riflusso anche per le scrittrici donne del giallo mediterraneo.
Sembra curioso in un certo senso concludere questa nostra carrellata sul giallo mediterraneo insieme a te, che ovviamente lo studi, ma credo che tu sia anche un'appassionata di questo genere, mettendo in luce un po' gli aspetti più problematici. In qualche modo sei riuscita a riconciliarti comunque da lettrice con questi libri, con questi autori e autrici, nonostante questi aspetti che appunto stridono un po' per te?
Ma sì, perché poi alla fine molti di questi romanzi hanno degli aspetti di critica sociale e politica che sono molto importanti, trattano temi ecologici, l'immigrazione, no? L'idea dell'accoglienza è un tema sicuramente molto interessante, il recupero della mediterraneità come cultura dell'accoglienza, sono tutti temi che poi mi appassionano molto, quindi mi fanno un po' riconciliare con questi autori. Però anche se noi amiamo questi autori, non possiamo nasconderci le loro pecche o le cose che magari su cui non ci troviamo poi così tanto d'accordo, no? Sarebbe disonesto non mettere in evidenza gli aspetti negativi.
La zia Andreina li avrebbe perdonati, diciamo così.
Ma la zia Andreina Maria no, non li avrebbe perdonati. Secondo me no, credo di essere un pochettino più indulgente io. Ma la Zandrina non leggeva tanto giallo mediterraneo, ma amava moltissimo appunto le scrittrici femministe americane degli anni 70. Era una donna tosta la Zandrina.
Come del resto sua nipote. Barbara Pezzotti, grazie per essere stata con noi e un abbraccio.
Grazie a tutti voi.
Giallo Mediterraneo è un podcast di SBS Italian a cura di Magica Fossati, che sarei io, e Barbara Pezzotti, docente della Monash University e autrice del libro Mediterranean Crime Fiction, pubblicato da Cambridge University Press. Potete trovare Giallo Mediterraneo sulla SBS Audio App o sulla vostra app per podcast preferita.